Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, bentornati, bentornate a una nuova puntata di Caffè Cornetto, oggi che è sabato ed è 25 maggio del 2024, andiamo verso le ultime trasmissioni di questa rubrica che oggi approda anche sulla mailing list di Ottolina TV, per cui ringraziamo, ecco, Marrucci e tutti coloro che lavorano a questo splendido broadcast che ci ha inserito, appunto ringraziamo nuovamente tutti quanti loro e ci dà questa possibilità di arrivare anche tramite mail nelle case, nelle caselle postali, soprattutto dei compagni e delle compagne che vi hanno accesso. Oggi le questioni da discutere sarebbero enormemente tante, nel senso che purtroppo, dicevamo con Peppe, è stato un anno estremamente difficile perché sono avvenute cose molto spiacevoli, è un mondo che francamente un anno fa non speravamo di vedere configurato in questa maniera. Stiamo cercando di dare, diciamo, degli spunti di riflessione come armi in grado di ribaltare per quanto possibile una realtà che appunto tutti condividiamo essere molto negativa, ma come al solito la pars construens è sempre quella un po' più complessa, sempre quella che ci viene un po' peggio da un po' di anni, e dunque i ragionamenti che cerchiamo di impostare hanno l'obiettivo avuto non di dettare una linea, siamo una radio, non siamo un partito, non abbiamo l'ambizione di dettare una linea, ma cercare di discutere proprio di questioni che tante volte subiamo o comunque non abbiamo tanto tempo per rifletterci adeguatamente su. E dobbiamo ringraziare ovviamente tutti coloro che sono venuti in queste settimane a darci una mano per ragionare su cose di enorme importanza, di enorme difficoltà interpretativa, anche rinunciando alla propria vita privata, del caso di oggi, perché noi abbiamo Michela Ricale, che io in realtà pensavo di presentarvi, ma ormai è più presente nella radio di me. Michela Ricale è comunque co-presidente CRED, avvocata, e, insomma, voce storica ormai di Radio Grad, nonché di Radio Quarantena, ma relativamente alla storia di Radio Grad, sì, Michela, è proprio così, perché ha rinunciato a una magnifica cena che stava facendo a Budapest insieme ad altri compagni della radio come Fabio Marcelli, Francesca Trasatti e Michela, scusate, e Margherita Cantelli, perdonatemi, che salutiamo di cuore, ed è qui con noi perché stanno a Budapest e perché non si trovano sicuramente in una situazione particolarmente tranquilla, ma appunto con uno spirito, aggiungo io, militante di giustizia internazionalista, si sono recati là proprio per vedere quello che sta avvenendo nel processo Salis. Allora, siccome io con il mio vocione ho già occupato troppo spazio, non faccio altro, le lascio direttamente la parola, così lei ci racconta qual è la situazione, perché anche sui quotidiani di venerdì 24 abbiamo visto appunto emergere delle notizie quanto mai agghiaccianti. A te la parola, raccontaci com'è andata e che cosa è accaduto.
Ciao Francesco, e salutiamo pure Peppe che sta in regia, e gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora sì, sono a Budapest, stamattina c'è stata la terza udienza del processo Salis, quella dove hanno iniziato a far vedere le prove. Allora, l'udienza è stata un disastro per quel che riguarda le questioni di diritto. Iniziamo dal dire la cosa più grave che è successa, che il giudice all'inizio dell'udienza, mentre ricapitolava la storia del processo, ha detto sì, poi adesso l'imputata sconterà la pena agli arresti domiciliari alla via X a Budapest. E lì siamo rimasti tutti agghiacciati, il padre si è alzato, si è girato una furia nei confronti dell'ambasciatore dicendo ma non fai niente, non dici niente, nessuno dice niente, anche il giudice si è reso conto di sta cosa, ovviamente gli avvocati sono intervenuti, il giudice ha chiesto di cancellare questa cosa dai verbali, ha chiesto alla stampa presente di non divulgare l'indirizzo, ma il danno è stato fatto, anche perché all'interno l'aula era piena di pubblico e non è che erano tutti quanti nostri gli osservatori, insomma, e soprattutto in una stanza a fianco c'era il testimone con i suoi accompagnatori. Perché in una stanza a fianco? Perché addirittura il giudice ha ritenuto di dover mettere sotto protezione, nell'ambito di questo processo, quindi all'interno del tribunale, la parte offesa, perché ritiene che si possano creare situazioni pericolose, e quindi lui era in una stanza diversa con i suoi protettori, gli amici suoi, il suo avvocato e ovviamente lo schermo. Dicono che questo schermo probabilmente non era ancora acceso. Secondo me non è vero, perché il processo era già iniziato e quindi sicuramente anche l'audio era stato attivato, perché il collegamento doveva essere presente. Quindi questa è una cosa gravissima. È gravissima anche perché, diciamo che oggi ci siamo resi conto del fatto che gli elementi a carico della Salis, delle prove, non ci stanno, perché anche questa persona offesa, la prima cosa che ha fatto, gli hanno chiesto, lei riconosce l'aggressora? No, non riconosce nessuno, perché quelli avevano il passo 90 anni, erano coperti, il viso coperto, non è stato in grado di riconoscerla, come non sono stati in grado di riconoscere anche gli altri due testimoni, che erano invece delle persone che sono intervenute subito dopo la rissa e hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Ferito che si è alzato immediatamente da solo. Sì, stava un poco rintronato, perché dal video abbiamo visto che ha preso un po' di mazzata, insomma, però si è alzato da solo e tutto il resto. Quando è andato al pronto soccorso a farsi medicare, gli hanno dato 4-5 giorni di prognosi e se n'è andato. Dopo 3 mesi è andato nella sua città natale a farsi un'altra visita, si è fatto visitare un'altra volta, e là gli hanno diagnosticato 3 costole rotte. Ora, nessuno mette in dubbio che quel giorno magari il tizio si sia rotto le costole, ma 3 mesi dopo non so quale nesso di causalità possa avere con l'evento di cui è causa. Questa è strana. Altra cosa strana, lui non ha sporto denuncia, non si era costituito parte civile, cioè la parte civile del processo penale è quello che dice sì, mi hai picchiato, quindi dammi dei soldi di risarcimento. Questa è la parte civile, per il risarcimento, la parte per il risarcimento del danno. Lui non si era costituito entro i termini, quindi i termini sono decaduti. Funziona così: se tu non ti costituisci, se tu entro la prima udienza non dici che oltre a voler punire il colpevole vuoi anche il risarcimento del danno, allora perdi questo diritto e devi magari eventualmente poi successivamente fare una causa civile, eccetera eccetera. Nonostante questa fosse la terza udienza e la deadline è la prima udienza, la decadenza è fissata alla prima udienza, nonostante questa fosse la terza udienza, lui ha chiesto di essere ammesso alla parte civile ed è stata ammessa la parte civile, perché lui sostiene che non sapeva che ci fosse l'udienza. Non lo sapeva. Questa è la giustificazione che ha dato il giudice.
Scusami, Michela, ma lì il discorso dell'ignoranza della legge, che non è scusate, non funziona evidentemente.
Beh, voglio dire, evidentemente no, quello è il problema. Questo. La legge per gli amici si interpreta e poi per i nemici che si applica, quindi è sempre questo, è sempre la parte umana che rovina un poco tutto. Comunque, niente, è stato ammesso alla parte civile. Che cosa è successo oltre a questa cosa? A questa cosa gravissima della rivelazione dell'indirizzo, c'è stata appunto abbiamo sentito i testimoni hanno confermato che loro non riconoscono la Salis, e niente, l'udienza si è chiusa all'1 circa ed è stata rinviata al 6 settembre. Ah, l'altra cosa gravissima che è successo, mo parlando di questa stortura, mi stavo dimenticando, quella veramente più grave dal punto di vista del diritto, perché oggi alla terza udienza Ilaria Salis non ha ancora i documenti processuali tradotti. Anche questa volta, per la terza volta, gli avvocati hanno chiesto che il processo fosse sospeso fino a quando tutta la documentazione non fosse stata tradotta, per permettere all'imputata di partecipare alla propria difesa e non è stato accettato. Hanno detto che no, perché tanto la Salis ha un interprete a disposizione e quindi capisce. La cosa, come dire, un po'... il giochino che ha fatto il giudice per fare questa cosa, che cosa ha fatto? Stava la Salis seduta con l'interprete a fianco mentre parlava, ha detto lei capisce? Lei capisce? Mentre parlava faceva ogni tanto, faceva lei capisce? Mi diceva sì, capisco, e quindi lui ha utilizzato questo scambio quasi informale, no? Tra giudice e imputato per annientare il suo diritto di difesa. Perché in effetti lei non solo non capiva sempre tutto quello che si diceva, ma l'interprete non è che era un'interprete simultanea, lei era costretta ad ascoltare quello che veniva detto nell'aula e trovare degli spazi per riassumere quello che era stato detto. È stato impossibile renderla partecipe di tutto. Ogni tanto si girava verso il padre e i suoi interpreti dicendo non ho capito questa cosa, che lei dice no vabbè, ma noi non, i documenti sono tanti, quando finiremo di tradurli glieli daremo probabilmente per novembre. A novembre dovrebbe essere finito il processo, è prevista la conclusione del processo a novembre, quindi io davvero non so che dire di questa cosa. Questa è una cosa agghiacciante, cioè andassi a fare un processo con un'imputazione che tu non hai ancora mai letto. Ah, un'altra cosa gravissima che io l'ho visto adesso che ho partecipato all'udienza: il giudice è completamente il dominus, cioè svolge il ruolo di pubblico ministero di fatto. Cioè in Italia il giudice del dibattimento non conosce gli atti del processo, le prove che ha raccolto il pubblico ministero, perché si dice la prova si forma in dibattimento, cioè il pubblico ministero presenta la prova, c'è il contraddittorio con la difesa e in questo scambio si forma la prova. Se la prova è ammissibile viene ammessa, se non è ammissibile non viene ammessa, viene interpretata, eccetera eccetera. Il giudice invece ha tutti gli atti del processo, ma non solo, è lui che sceglie quali elementi mostrare in udienza e quali no, è lui che per esempio ha scelto i video da far vedere, è lui che per esempio ha scelto i documenti da mostrare ai vari testimoni, ai vari imputati, tanto che la voce delle pubbliche ministere, che sono due donne, l'ho quasi a stento sentita, sono intervenute pochissimo, perché la scena, anche nella presentazione delle prove, nell'interrogazione dei testimoni, è stata assolutamente tenuta dal giudice, che ha fatto il giudice e il pubblico ministero, cioè presentava le prove e poi le giudicava pure. Una cosa che voglio dire, non si vede in uno stato di diritto democratico, è questa la cosa incredibile. Poi vabbè, ha rinnovato la questione degli arresti domiciliari, non sembra che abbia dato particolari prescrizioni, in realtà, a parte la cavigliera che in questo momento non ha, perché si deve riparare e quindi verrà, come dire, monitorata dalla polizia sotto casa sua. La questione di casa e dell'indirizzo a noi preoccupa in realtà. Perché? Perché da una parte stanno i nazisti aggrediti che dicono di non riconoscerla, che però adesso sanno dove abita. Voglio dire, da queste latitudini non è, diciamo, le spedizioni punitive non sono una cosa rarissima, quindi mi auguro che non sia questo il caso, mi auguro che effettivamente non sia stato colto precisamente l'indirizzo della Salis, però voglio dire, in realtà quasi sicuramente ce l'hanno. Ecco.
Michele, ti posso interrompere un secondo? Scusami, io noto tante anomalie, insomma, chiamiamole così. Io non sono una persona che capisce di diritto, però sono una persona che segue, come molti altri, questioni che riguardano gli esseri che ci circondano, quindi prima o poi ci capiti dentro a un dibattimento del genere, e mi sembrano abbastanza evidenti delle anomalie. Per cui la domanda che voglio porti è: secondo te è un'anomalia proprio specifica di questo processo, che sembra assumere così una dimensione politica un po' come tutti abbiamo immaginato, oppure proprio il sistema ungherese che ormai si è plasmato su questo piano e quindi da
sinceramente
certo punto di vista
potrebbe... questo io non ti so rispondere, perché no, questo è il primo processo che io seguo in Ungheria. So che l'Ungheria comunque deve rispettare una serie di principi dello Stato di diritto, perché fa parte dell'Unione Europea. Sappiamo che comunque ha problemi di Stato, l'Ungheria ha problemi di Stato di diritto, e questo avviene diciamo l'Unione Europea ce lo ricorda sempre, facendo i suoi interessi, i propri interessi, voglio dire, non certo perché si preoccupano della Salis, insomma. Però non so in realtà io il sistema giudiziario ungherese come va, ma mi ci sono approcciata adesso per la questione della Salis. Noi come associazione siamo sempre stati presenti dall'inizio, con una delegazione di osservazione. Io personalmente questa è la prima volta che vado, questa volta siamo una delegazione molto nutrita, siamo 7 persone del CRED, quindi siamo andati proprio... Pensavamo, ecco, ci preoccupavamo anche che potesse essere come l'altra volta, quando ci stavano i nazisti fuori al tribunale, eccetera, eccetera. Questa volta non c'è stato nessuno, non ci sono stati scontri, non c'è stato niente. Ecco, è tutto filato liscio. Ecco, non è successo niente, a parte l'udienza, voglio dire, e quel giudice.
No, certo.
Probabilmente, come in tutti, allora, pure in Turchia, ti posso dire una cosa, in Turchia sono i processi contro gli oppositori politici che vivono queste criticità. I processi di diritto commerciale, per esempio, oppure, che ne so, di diritto civile, non è che patiscono le stesse criticità, le stesse problematiche. E secondo me la tenuta democratica di uno Stato di diritto, ecco, si valuta in base a come giudica quelli che ritiene nemici, quelli che ritiene oppositori politici. Quando tu dici che un processo è politico, stai automaticamente dicendo che è fuori dallo Stato di diritto. Aggiungendo l'aggettivo politico significa che tu lo vuoi qualificare in un modo che in un certo senso ti consenta di aggirare le norme. È politico, non è giuridico. No, i processi sono tutti giuridici, non dovrebbero esistere i processi politici, altrimenti il principio di uguaglianza è finito.
No, ti chiedo questo perché mi viene da pensare che se effettivamente si tratta di un processo politico, insomma, immaginare che quello del giudice sia stato uno scivolone casuale, non lo so, non mi torna semplice, è un po' più intuibile purtroppo che possa essere parte di un copione, magari recitato bene, però boh, vedremo, questo non lo sappiamo, speriamo.
Ah,
ovviamente
un'altra cosa, dice sì, rinviamo al 6 settembre per l'udienza, però nel caso la Salis dovesse essere eletta europarlamentare, allora ci aggiorniamo, perché tendenzialmente Orban ha già dichiarato che nel caso in cui venisse eletta lui la lascia, dice boh, sono cazzi vostri, fate problemi vostri, terrete fascinorosi violenti al Parlamento.
E lo facciamo volentieri, direi, insomma, lo faremo molto volentieri di riaccogliere qua da noi. Allora, amici, adesso direi che, visto che Peppe lo sento rumoreggia, anche se c'ha il microfono spento, ma noi ci colleghiamo con le onde magnetiche, e dobbiamo staccare perché lui vuole mettere un po' di musica, dice che è tardi, che poi diventiamo troppo pesanti, ma in realtà scherzo, perché la sua selezione è sempre di grande qualità e ci permette un po' di rilassare le nostre idee nel frattempo, perché poi torniamo con un'altra roba molto importante, sempre che riguarda il diritto internazionale e il genocidio in Palestina. E
questa
quindi
settimana è stato proprio un disastro.
Un disastro, per questo ti abbiamo chiamato e ti abbiamo disturbata. Parliamo di Netanyahu e delle varie pronunce della Corte e di quello che sta avvenendo ancora in terra di Palestina. Buona musica a tutti, a risentirci tra poco.
L'11 settembre, l'11 marzo per Madrid, i kamikaze in Palestina, i kamikaze su Baghdad. Dall'alto ci hanno chiesto poi di odiare, ci hanno costretto a non cambiare canale. In ogni caso è faticoso ragionare, lasciamo andare il mondo
nella follia totale,
nella follia totale. bombe su Kabul, bombe rosse, bombe a stelle e strisce, fiumi di morte su Baghdad, fiumi di pace per l'Iran. Qualcuno non si lascia ipnotizzare, ha capito che non tutto è bene o male, ha capito che qualcosa può cambiare, non è costretto a non cambiare canale, a non cambiare canale. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza per la guerra. Chiunque è un potenziale terrorista, quindi allontanati dai treni e gli aeroplani. Quando vedi un marocchino, un comunista, sparagli addosso, tanto sono tutti uguali.
Sempre più spesso si apre il fuoco sulle manifestazioni.
Si crede che sia giusto per combattere il terrore, si crede che sia giusto quel che ha detto Berlusconi, si crede che sia giusto per un mondo migliore,
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 per un mondo migliore.
Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Se c'hai una bomba sotto al culo, chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro al tunnel della guerra ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro al tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza per la guerra.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, siamo a fine maggio, il 25, settimana terribile come l'abbiamo definita prima. Siamo in collegamento con Michela Ricale, che è ormai una celeberrima nostra voce di questa radio, Radio Grad, e co-presidente del CRED, che ci parla da Budapest perché ha assistito il giorno 24, il giorno in cui registriamo questa trasmissione, al processo di Ilaria Salis, è stata presente lì. Nella prima parte abbiamo discusso di questo, però ecco, essendo lei una grande esperta di diritto internazionale, ci aiuta a ragionare e a capire per bene quello che avviene anche su altri fronti. E come dicevamo prima, la questione palestina non si è assopita, tutt'altro, e le pronunce della Corte Internazionale di Giustizia e quella proprio del 24 riguarda appunto la volontà del Tribunale dell'Aia, se non mi ricordo, correggimi Michela, poi, di interrompere l'operazione Rafah, insomma è qualcosa che fa molto la differenza, almeno sulla carta. Poi nella sostanza c'è stato un bombardamento immediatamente dopo la pronuncia al Tribunale dell'Aia, quindi loro, cioè Netanyahu, in particolare il governo Netanyahu, continua ad andare per la sua strada. Quindi lascio a te la parola, così ci spieghi bene, con il tempo che occorre, quello che è avvenuto innanzitutto con l'International Court of Justice, e anche sì, qui se ho sbagliato correggimi.
Ci sono state due pronunce giurisdizionali questa settimana, una della Corte Penale Internazionale e una della Corte Internazionale di Giustizia. Io non so se abbiamo mai spiegato qual è la differenza tra le due corti. Okay,
no, perché diciamo non la so manco io, quindi
ci metto
tocca.
Un attimo. Allora, la Corte Internazionale di Giustizia è l'organo giurisdizionale dell'ONU previsto all'interno dello Statuto ONU, quindi diciamo è come se fosse il tribunale ufficiale dell'ONU, è quello che giudica i conflitti tra gli stati nell'applicazione dei trattati. La Corte Penale Internazionale, invece, è un organismo a parte che con l'ONU non c'ha niente a che fare, è costituito con un trattato a parte rispetto allo Statuto dell'ONU, un trattato che si chiama Statuto di Roma, che ha fondato, ha creato la Corte Penale Internazionale, che si occupa solo di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La differenza differenza tra i due tribunali è che la Corte Internazionale di Giustizia può essere attivata solo dagli stati, mentre la Corte Penale Internazionale può ricevere anche denunce private dei privati cittadini, ed anzi si attiva attraverso le denunce dei privati cittadini, delle vittime, di coloro che si ritengono vittime di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità. Questa è la differenza fondamentale. Uno giudica solo gli stati, uno giudica gli stati ma anche su impulso dei privati cittadini e solo sui crimini contro l'umanità, mentre la Corte Internazionale di Giustizia, che ne so, fa pure i trattati commerciali, le questioni più tecniche che riguardano l'agricoltura, che ne so, tutti i trattati, mentre la Corte Penale Internazionale solo crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La Corte Penale Internazionale prima, verso martedì, ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu e Gallant. Questa è una cosa incredibile. Voglio dire, dal punto di vista pratico non è che mo l'arrestano, però è un passo avanti incredibile. Per quale motivo? Perché la Corte Penale Internazionale è guidata da un procuratore che dura in carica 8 anni. La precedente procuratrice, Fatou Bensouda, era una grande giurista e una grande combattente, è riuscita a far aprire un'indagine formale sui crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi da Israele sui territori occupati palestinesi a partire dal 2014, perché la domanda per iniziare il processo alla Corte Penale Internazionale è stata fatta nel 2014 dopo l'operazione Piombo Fuso. Dal 2014 al 2021 è stato niente, perché soltanto nel 2021 si è aperta formalmente questa indagine. Purtroppo a fine 21 il mandato della procuratrice è finito. Ovviamente la Bensouda ha subito le sanzioni degli Stati Uniti, che le hanno addirittura concesso il visto per andare a testimoniare al Palazzo di Vetro dell'ONU sulle questioni della Palestina. Cioè, lei è stata sanzionata tutta la sua famiglia, una cosa incredibile. Comunque purtroppo ha finito il suo mandato ed è stato nominato questo nuovo procuratore Khan, che è proprio completamente all'opposto della Bensouda, tant'è che rispetto proprio a questo processo ha subito già diverse istanze di ricusazione, perché viene ritenuto non imparziale. Dopo il 7 ottobre è stato anche nei luoghi, ma fino a un certo punto, perché si è fermato soltanto nei luoghi israeliani del conflitto, non è mai andato dai palestinesi, poi è tornato a casa. Noi abbiamo presentato denunce, rapporti attraverso anche questa Lega di Avvocati per la Palestina che si è costituita, Lega Internazionale di Avvocati per la Palestina, che sta per fondare un tribunale permanente sulla Palestina, la cui prima sessione si terrà dal 6 al 9 giugno, probabilmente ci sarò anch'io lì. Sono stata invitata, devo riuscire a capire se riesco a andare, spero proprio di sì. E nessuno si aspettava una cosa del genere da questo procuratore, anche perché lui ha sempre dichiarato che avrebbe preso in considerazione soltanto quelle istanze che gli venivano rinviate o dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU in qualche modo o dagli altri stati. Lui aveva un'idea molto precisa di come doveva funzionare la Corte Penale Internazionale, però evidentemente siamo arrivati a un punto che non poteva più fare finta di niente, e infatti è un buon risultato il mandato d'arresto, però è frutto di questo procuratore, cioè per lui è un procuratore per cui la storia inizia il 7 ottobre. Oltre a Netanyahu e Gallant, ha fatto un mandato d'arresto anche per tre dirigenti di Hamas, quindi 3 palestinesi e 2 israeliani. Mentre leggeva il mandato, ha parlato prima delle accuse ai palestinesi e poi agli israeliani. E mentre i palestinesi vengono imputati di tutte le cose che sono state dette, molto probabilmente false, alcune già che si sono dimostrate false, come la questione dello stupro come arma di guerra, eccetera, eccetera, gli sono state imputate. A Israele, in buona sostanza, quello che la cosa fondamentale di cui si accusa, di cui lo si accusa, è la carestia come arma di guerra, starvation as a warfare. Voglio dire, è certamente limitativo rispetto a quello che sta succedendo adesso, al genocidio in corso, all'arroganza con cui Israele accoglie queste decisioni internazionali. Ricordiamocelo che dal 7 ottobre ogni volta che la comunità internazionale ha preso posizione contro Israele, Israele ha reagito in qualche modo abnorme. Dopo la sentenza del 16 gennaio, il 17 gennaio ha accusato l'UNRWA di terrorismo, l'ha cacciata fuori dalla palestra da Gaza, gli ha tolto tutti i finanziamenti e si è portata appresso tutti quanti i suoi alleati. E questo è stato un altro elemento che ha aggravato la carestia e la situazione umanitaria a Gaza. Dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2728, che imponeva lo stop alle ostilità, che imponeva il cessate il fuoco a Israele, Israele ha pensato bene di bombardare il consolato iraniano in Siria. Adesso, dopo il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, dopo oggi, perché quella è la Corte Penale Internazionale, oggi c'è un altro intervento giurisdizionale della Corte Internazionale di Giustizia che impone il cessate il fuoco, l'immediata cessazione delle ostilità belligeranti. Rafa è stato ordinato di interrompere immediatamente i preparativi per
Michela, fermati un secondo però. Questo vorrei parlarne un secondo dopo, perché vorrei tornare, mi hai detto delle cose che io non conoscevo affatto, per fortuna ci sei tu, perché altrimenti molti come me vanno fuori strada. Allora, molto chiaro quello che hai detto sul procuratore Khan, tra l'altro io non sapevo delle sanzioni che aveva preso la precedente, diciamo, procuratrice, perché sono esattamente quelle che sono state promesse a Cannes, e questo l'avevo letto, l'avevo riportato su un pezzo di Essence Papers tempo fa, identiche proprio, le sanzioni personali, sì, sì, la famiglia.
Vabbè, se ma avesse, è sempre così.
Sì, evidentemente è uno standard. Però veniva da deputati repubblicani, scusatemi, gente che fa parte del Partito Repubblicano, non necessariamente sono stati eletti al Congresso, eccetera, eccetera, però insomma esponenti molto importanti. Allora, mi viene da pensare che tutto quello che hai detto rientri purtroppo in un discorso che abbiamo affrontato tante volte, non so se anche con te, ma presumo di sì, ossia che poi Khan ha parlato con la voce di Biden, o me sbaglio? Cioè, questo di fatto è la posizione di Biden, cioè nel senso che sì, Netanyahu ha rotto un po' le scatole, ecco, diciamo così, è isolato, in qualche maniera bisogna farlo fuori, ma non bisogna dare un'idea che Israele stia commettendo un genocidio in Palestina, quindi va bene eliminarlo politicamente perché si personalizza la questione, però la colpa è da Hamas, però la storia è iniziata il 7 ottobre, di fatto questa è la narrazione di Biden, è quello che sta portando avanti lui. A me sembra che, questo lo ignoravo fino a quando ho sentito le tue parole, non ho avuto tempo di approfondire, appunto, vedi a che serve ogni tanto. Scherzo, servi sempre tantissimo, non solo per chi ci ascolta ma pure per chi la trasmissione la fa, perché ovviamente non abbiamo la possibilità di approfondire, soprattutto con le competenze che ci mancano, non vorrei appunto che ci sia stata appunto questa mossa in una direzione, chi lo sa, da quello che mi hai detto tu non sembra esattamente un simpatizzante democratico, però sappiamo che quando poi le questioni attraversano transnazionalmente l'imperialismo, le guerre valutarie, magari quello che conta è il capitale, non tanto l'appartenenza politica all'uno all'altro gruppo, che come sappiamo in questi ambiti di fatto si equivalgono in termini di gestione del potere, poi ovviamente hanno delle sfaccettature diverse qua in questo caso. Secondo te è giusta l'osservazione, ha senso quello che sto dicendo?
Assolutamente senso, nel senso che Biden sta pensando al dopo Netanyahu già, ormai è arrivato a un punto che Netanyahu ha bisogno di questa guerra per rimanere in piedi, ecco, fondamentalmente è questo. Ho letto qualche dichiarazione al volo oggi, non ho avuto grandissimo tempo di commento degli israeliani alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, dice: nessuna forza terrena ci fermerà mai. Questo hanno detto.
Fa quasi impressione queste parole, mamma.
Dove vogliamo? Cioè, noi stiamo qua col diritto, le cose, le leggi. Adesso nessuna forza terrena ci fermerà mai.
Forse bisogna riprendere in mano il libro di Bogdanov, Stella Rossa. No, te lo ricordi che i comunisti venivano da Marte e ritornavano sulla. Forse fa riferimento a quello. Dunque siano. Ecco, forse.
Marte certo, si è limitata a dire per tutto il mondo. Un imbarazzo per i suoi alleati imprescindibili. Nel senso che non è che gli Stati Uniti possono in qualche modo ammollare Israele come entità. Non lo possono fare, l'unica cosa che possono fare per salvare il salvabile è scaricare in qualche modo Netanyahu, e certamente questa potrebbe essere un senso, un segnale in questo senso. Dal canto suo Netanyahu invece ha bisogno della guerra, perché ormai si rende conto di essere isolato anche all'interno dei suoi stretti collaboratori, perché quello che sta facendo è veramente ingiustificato, cioè nemmeno neanche il più grande suo sostenitore in malafede può continuare a sostenerlo in questo modo. Persino i membri del suo governo, a parte i pazzi estremisti, sionisti, nazionalisti, religiosi, eccetera, eccetera, non sta bene, non sta messo bene politicamente.
Beh, ma lui ricordiamoci.
E questo è un grande pericolo, perché l'abbiamo visto già come fa lui a cercare di tenersi stretti gli Stati Uniti, come cercando di tirare dentro la guerra l'Iran. E questo
è chiaramente
perché nel momento in cui loro tirano dentro l'Iran, gli Stati Uniti in nessun caso, non esiste nessuna possibilità che non intervengano di conseguenza a difesa, a difesa di Israele, ma a difesa degli interessi dei loro interessi nell'area. Ecco, se Israele riesce nel tentativo di tirare dentro l'Iran, da una parte si scorda un poco l'opinione pubblica, incomincerà a dimenticarsi del genocidio di Gaza, certamente, perché oggi è la notizia fondamentale, mi dico qua, anche qua da noi in Occidente, non passa giorno senza che si parli del genocidio a Gaza. Però, e se scoppia la guerra con l'Iran, che succede? Anche perché, che è successo in Iran sempre sta settimana?
mica male, pure quel colpo lì, niente male. Un'ultima domanda, prima di vedere se riesci a rispondermi in maniera molto sintetica, forse è possibile. Operativamente, allora io da quello che ho capito, se Netanyahu dovesse venire in Italia, in questo momento potrebbe essere bloccato.
Arrestato, deve essere arrestato.
Deve essere arrestato. In questo momento, quindi ha questo potere, questa sentenza, perdona l'ignoranza, lo so che ti viene da ridere, ma
mi viene da ridere perché poi lo dirò. Ti farò ridere pure a te.
Però in Israele, invece, negli Stati Uniti mi pare che può stare, cioè senza che ciò avvenga, invece basterebbe spingerlo un po' verso l'Italia e già sarebbe finita la storia. Ok, bene, questa è una cosa molto importante, perché noi quando sentiamo, noi poveri ignoranti in materia, quando sentiamo che si pronunciano questi tribunali, queste corti, che tu ci hai spiegato bene in cosa differiscono, non capiamo mai la portata poi di queste sentenze.
È sempre per la differenza tra le corti, essendo lo Statuto di Roma un trattato a parte, vale solo per chi l'ha firmato, trattato, e non l'hanno firmato tutti, non l'ha firmato la Cina, non l'ha firmato la Russia, non l'ha firmato Israele, non l'hanno firmato gli Stati Uniti.
Ok, quindi, esatto, perfetto.
Allora, in tutti i posti in cui il trattato non è in vigore può andare tranquillamente, perché non c'è obbligo. Nel caso invece dovesse andare in uno dei paesi, quindi in Europa, il problema è fondamentalmente dell'Europa, perché la maggior parte di tutti gli stati europei hanno firmato lo statuto di Roma, non può venire in Europa. Però la questione è politica, perché Ridevo prima perché pensavo alla reazione che mi ero dimenticata di accennare prima, meno male che l'hai detto, la reazione incredibile e vergognosa di Tajani ai mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale. Cioè, lui che cosa ha detto? Che no, che non si devono permettere, che sono sionisti, che un'aggressione a Israele questa cosa. Ma ti pare che un ministro degli esteri possa dire una cosa del genere quando noi abbiamo l'articolo 10 della Costituzione, 11, non mi ricordo manco qua, della Costituzione, che dice che siamo obbligati a aderire alle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, è un obbligo costituzionale adempiere alle convenzioni, e invece abbiamo un ministro degli esteri che dice no, a me sta convenzione me ne fotto, perché si tratta di Netanyahu. È una cosa che possiamo accettare?
Beh,
e allora
insomma,
qua
direi...
io voglio fare un appunto, perché in questa questione giurisdizionale che si combatte, secondo me, il futuro proprio dell'ordinamento internazionale, la guerra sotterranea che ancora si combatte tra Rule International Based Order, cioè l'ordine internazionale fondato sulle regole, e l'International Legal Order, cioè l'ordine internazionale fondato sul diritto, sulle norme giuridiche. Perché proprio riguardo alla questione della Corte Penale Internazionale, ma abbiamo accennato a queste reazioni fuori luogo, per usare un eufemismo, degli Stati Uniti, di Israele e del nostro ministro degli esteri. Ma invece vi ricordate quando i mandati d'arresto furono emessi contro Putin, tutti quanti esaltare la Corte Penale Internazionale, il suo ruolo nel mantenimento della pace, eccetera, eccetera. Sembrava, voglio dire, che da un momento all'altro lo dovessero mettere dentro. Sì, addirittura gli Stati Uniti, che non hanno firmato il trattato, decisero di condividere un sacco di informazioni volontariamente con la Corte per la questione di Putin. Oggi quegli stessi Stati Uniti minacciano di sanzioni il procuratore, e la Corte, ma soprattutto, per esempio, dicono anche che loro reagiranno a qualsiasi arresto violento. Non è che specificano poco, fino a che rimangono sanzioni, ok, però sai,
certo. No, allora guarda, facciamo in questa maniera. Io direi che a questo punto la discussione diventa ancora più interessante, perché dobbiamo aggiungerci l'altro pezzetto che prima abbiamo già cominciato a impostare, quello del cessate il fuoco. Però mantieni questa linea che a me è piaciuta molto, noi abbiamo già discusso tante volte, no? E mi sembra un punto molto importante per qualificare proprio, no? Insomma, come si va delineando tutto questo discorso. Però Peppe, io direi che lasciamo un po' a te la parola con le tue fantastiche note, torniamo in un minuto e ripartiamo con Michela Ricale.
Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini. Soldati buoni e soldati cattivi, sguardi fieri dietro a grossi fucili, tanti nomi da celebrare, tutti poveri e figli della classe popolare. Ogni guerra è solo un grande affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore tende armi e ti dice spara, la guerra è una cosa necessaria. Ma Yuri è impaurito e continua a sparare, perché gli hanno insegnato che così si deve fare. Domani canteranno per lui una canzone, e il suono che rimane è solo un colpo di cannone. Pa 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 pa. Soldati buoni e soldati cattivi saranno in pochi a restare vivi, ma la guerra si deve fare, l'hanno votato anche al Parlamento nazionale. Soldati buoni o cattivi, dipende solo da chi scriverà sui libri. Solitamente sono i vincitori che tutti gli altri han fatto fuori. Ogni guerra è solo un losco affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore vende armi e ti dice spara, la guerra è una cosa necessaria. Ma Yuri, perché ancora stai a sparare? Non lo vedi, è tuo fratello, quello lì che sta a morire. È solo un'invenzione, la gloria, la nazione. Scappa, sta arrivando un altro colpo di cannone. Pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pam 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 pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pam 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 pam. Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto del 25 maggio del 2024. Siamo con Michela Regale parlando di cose estremamente complesse che riguardano il diritto internazionale. Abbiamo parlato del processo Salis, abbiamo parlato delle il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu, e abbiamo già cominciato ad accennare al fatto che c'è stata un'altra questione altrettanto importante che riguarda il cessate il fuoco. Quindi ancora una volta, con il terrore di sbagliare i termini giuridici che non conosco, lascio a Michela la parola, così ci descrive quello che è successo e che tipo di impatto può avere operativamente.
Quella è stata un'altra ordinanza, quindi sempre misure cautelari, stiamo sempre prima della fase del merito, cioè stiamo ancora, non stiamo indagando sul merito, sono ancora fasi cautelari. In pratica, dal 16 gennaio, in cui c'è stata la prima ordinanza, il Sudafrica ogni settimana faceva nuove istanze alla Corte, perché abbiamo visto le reazioni di Israele alle prese di posizione giurisdizionali delle organizzazioni internazionali, e quindi si rendeva necessario ogni volta un nuovo riesame. Dal 16 gennaio la Corte ha emesso varie ordinanze, non è diciamo la prima il 16 gennaio e poi questa altra, con vari gradi di misure cautelari, però si trattava sempre di assicurare l'aiuto alla popolazione, evitare di commettere il genocidio, per esempio, ecco, queste cose così. Invece non aveva mai utilizzato il termine cessate il fuoco, insomma, mai finora, mai. Ed era stata anche molto criticata per questo. Invece adesso ha utilizzato esattamente questo, cioè cessare le operazioni a Rafah. Cessare le operazioni a Rafah non ammette interpretazione, significa che loro devono spegnere i carri armati, tirare via le chiavi e andarsene. Questa è l'unica cosa che possono fare, questa è l'unica cosa che il diritto internazionale imporrebbe. Però qual è la questione? La questione è sempre qui, che la Corte Internazionale di Giustizia non ha una forza di polizia, cioè una forza, un'autorità incapace, un potere di coercizione sullo Stato. Che cosa si dovrebbe fare? La Corte Internazionale di Giustizia dice cessate il fuoco, quello non cessa il fuoco, allora il Consiglio di Sicurezza dovrebbe dire a causa del fatto che tu hai rifiutato di adempiere a una decisione della Corte di Giustizia, allora poi interveniamo noi, magari con una forza di interposizione. Questo potrebbe essere una forza di interposizione ONU sul confine, almeno per cercare di garantire questa osservanza di questa ordinanza, perché poi il rischio qual è? Se si continua ad accettare, ad ammettere l'impunità di Israele, ecco, la conseguenza è che distrugge il diritto internazionale, perché il diritto ha bisogno di certezza, il diritto ha bisogno di uguaglianza. E se tu invece per gli amici interpreti e per i nemici applichi, allora ecco che il sistema non regge più, perché i nemici possono farsi trattare così fino a quando non raggiungono un grado di potenza tale da poterti affrontare. D'altronde è quello che sta succedendo, e ribadisco quello che stavo dicendo prima, è questo il conflitto, è questo il vero centro del conflitto. Che succede? Che farà la comunità internazionale? Sarà in grado di affermare l'esistenza e la resistenza del diritto internazionale, oppure no? perché al di fuori della nostra bolla occidentale, tutti gli altri stati, tutte le altre potenze emergenti, gli altri raggruppamenti di interessi, loro sono tutti per un ordine internazionale fondato sul diritto. Soltanto noi, gli Stati Uniti, Israele, l'Europa, siamo per uno Stato, diciamo un ordine internazionale fondato sulle regole. Perché le regole non sono le norme sono il risultato di un procedimento formale, predeterminato, mentre le regole sono semplicemente equilibri di potere, magari sono le raccomandazioni della FMI, magari sono, hai capito? Tutto è regola e soprattutto un ordine internazionale basato sulle regole fonda la gradazione la gradazione di queste regole su una serie di assiomi, cioè la sicurezza degli Stati Uniti prima di tutto e poi via via a seconda di quanto sono importanti gli alleati, la sicurezza degli Stati Uniti, la sicurezza di Israele e poi via via sempre con meno importanza. E noi che cos'è che vogliamo? Che futuro immaginiamo? Un futuro di arbitrio dove ci sta un capo che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato oppure un diciamo un momento collettivo, il diritto è quello che garantisce un poco tutti in un sistema dove i soggetti sono più o meno dello stesso peso, è fondamentale riuscire a rendere prevedibili i comportamenti degli altri attori, altrimenti non è possibile la convivenza. E solo attraverso la certezza del diritto e quindi la possibilità, diciamo il sapere che quelle regole poi vengono applicate, attraverso la certezza del diritto che si può costruire un ordine internazionale fondato sulle regole. E quali regole? Cioè sulle norme, scusate, sul diritto. E quale diritto? Quello dello statuto dell'ONU. I BRICS in ogni comunicato dicono sempre questo, richiamano sempre all'ordine internazionale fondato sul diritto e racchiuso come rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite. Quindi non è un diritto generico, è un diritto molto specifico, è un tipo di idea di futuro molto ben determinata che sinceramente a me piace molto di più di quella che invece portano avanti gli Stati Uniti e i loro alleati. Dicevamo, diciamo il fronte, io lo chiamo il fronte legale della guerra in Palestina, perché è, voglio dire, per me è una, cioè io lo vedo come uno dei motori della questione, da una parte perché spinge Israele a reagire, ma dall'altra perché potrebbe essere quello che mette fine finalmente a questa tragedia, al genocidio in corso e soprattutto all'ombra del mondo unipolare, perché è solo nominale adesso, cioè purtroppo le relazioni internazionali sono questioni di stato di fatto, di equilibri di forze, allora hai voglia di io sono il mondo unipolare, ma se nel frattempo emergono altri attori, tu non puoi fare altro che prenderne coscienza e regolarti. Non ti piace non essere il più forte, cioè non essere il solo ad essere forte, devi farlo piacere, prima o poi te ne dovrai fare una ragione, insomma. Anche perché l'alternativa è la guerra. È una guerra.
Beh, la realtà più che un'alternativa. Una guerra permanente.
Perché che cos'è che stanno facendo? L'abbiamo detto 50.000 volte, la questione del friendshoring. Cerchiamo di arroccarci, ci costringono a fare economia e a e avere relazioni politiche solo con gli amici, tutti gli altri sono nemici, ma non è, cioè, con i nemici tu non devi neanche parlare, diventa proprio una questione come di scontro di civiltà, e non lo dico con leggerezza.
Ma io direi scontro interimperialistico, se mi permetti, Michela, che la vedo più precisa dal punto di vista categoriale, perché passa attraverso l'economia, poi tu l'hai detto un po' tra le tue parole, l'abbiamo ragionato anche insieme questo tipo, perché tu chiaramente chi ci ascolta pensa che noi abbiamo già delle verità, ma in realtà noi abbiamo bisogno di discutere tra di noi per comprendere, noi diamo sempre delle chiavi interpretative e più possibile diciamo, aderenti a quello che reputiamo giusto, ma i dubbi ovviamente ce l'abbiamo anche noi. Dove non c'è dubbio, del resto non c'è neanche certezza, quindi ci mancherebbe altro. Comprendere in questo mondo così complesso è evidente che ci mette delle difficoltà enormi. Ecco, io prima di chiudere, perché penso che siamo anche verso la fine della trasmissione, mi pare di capire, anche se Peppe ancora non è comparso con i suoi manoni a darci delle indicazioni, però volevo farti una domanda. Ammettiamo il caso, che poi è del tutto plausibile, che Netanyahu continui sulla sua strada, cioè reagisca come di fatto ha già più o meno cominciato a fare con il bombardamento di un campo profughi proprio a Rafah qualche ora fa. Noi stiamo registrando il 24 maggio, lo ribadisco, perché insomma le cose vanno talmente velocemente in questi giorni che è meglio mettere un punto sulle registrazioni che facciamo. Ecco, qualora dovesse andare avanti così, come dici tu, è un rifiuto sostanziale di quello che un po' la comunità internazionale vuole, a parte qualche piccolo paese innanzitutto, e poi di fatto è scardinare quel sistema di diritto così come tu l'hai descritto, insomma, che si basa poi fondamentalmente sullo Statuto dell'ONU, non dico in maniera definitiva, ma quasi, perché poi Israele è un po' da sempre che continua con questo gioco di non ascoltare nulla, di fare occupazioni illegali, e continua così. Ecco, insomma, il doppio binario della legge applicata ai nemici.
Io l'ho sempre detto che la questione palestinese è il buco nero del diritto internazionale, perché su Israele ci sono state più di 300 risoluzioni tra Consiglio di Sicurezza e Assemblea dell'ONU dal 67 in poi. Ci sono state c'è stata già un'altra ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia che gli imponeva di abbattere il muro, e non se l'è fatto, non se l'è proprio fatto passare l'anticamera del cervello. Nel 2005, nel 2004 ha iniziato a costruirlo. Comunque nel 2005 c'è stata la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, no, un'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia che dichiarava la costruzione del muro di separazione tra Israele e Cisgiordania illegale. Perché? Per una serie di motivi, uno tra i quali è che si era pigliato un sacco di territorio in più che non corrispondeva ai suoi confini della linea verde del 67. Quindi ecco, era un'appropriazione proprio di terreno, oltre a tutte le altre cose che ha conseguito, quindi la creazione di enclavi chiuse, dove i palestinesi fondamentalmente erano prigionieri all'interno delle mura israeliane, vabbè, cose agghiaccianti. Però lui non solo non ha fermato la costruzione del muro e non ha abbattuto quello che aveva già costruito, ma l'ha finito di costruire. Più di 350 chilometri di muro, alto 30 metri, con torrette ogni 300 metri, dove ci stanno uomini armati, coi mitra, sempre allerta e sempre pronti. Cioè,
il confronto del muro di Berlino era un muretto di quartiere, insomma.
Hai capito? Io l'ho visto, è agghiacciante, fa paura, ti mette un'angoscia soltanto vederlo passare dentro a quei checkpoint, cioè attraversare il muro da una parte all'altra, devi passare attraverso dei checkpoint che sembrano i corridoi dei macelli quando portano le mucche verso il mattatoio, insomma, verso la morte, che ci stanno tutte quelle serpentine con le reti altissime dove si deve passare una alla volta, stretto stretto. È un terribile, terribile. È stata una delle esperienze più intense delle mie osservazioni.
E tra l'altro, queste lo qua ricordava in Palestina, Clara Mattei la scorsa settimana, come molti lavoratori facciano mattina e sera, questo palestinesi che lavorano in Israele.
Ma pensa che sono talmente severi a questi checkpoint che non fanno passare manco le ambulanze con le emergenze, gente muore in attesa di essere controllata al checkpoint, persone partoriscono ai checkpoint perché fermano le ambulanze anche per 20, 30 minuti, un'ora, due ore, per questioni di sicurezza la gente muore, le partorienti arrivano a partorire al checkpoint, cioè sono situazioni inumane. Cioè, perciò mi arrabbio con Khan e quel mandato d'arresto che sembra che abbia iniziato a scoprire la storia, la questione palestinese, il 7 ottobre. Cioè, noi veniamo da 70 anni di violazione, sempre più feroci, sempre più forti. Dal 67 in poi è un continuo, perché diciamo che già la fondazione di Israele è che poi tra le altre cose, io questo mi rendevo conto, c'è una risoluzione dell'ONU che Israele ha adempiuto con grande piacere, che è quello della sua fondazione, perché una delle prime, se non la prima risoluzione dell'ONU è stata quella della fondazione dello Stato di Israele. E da allora in poi più nessuna, solo quella. E allora io, cioè, se proprio, come di,
dobbiamo essere coerenti,
cosa mi hanno arrestato a casa, però è l'unica risoluzione dell'ONU che ha adempiuto. Del resto poi ce ne sono state più di 300, si è fatta passare tutto per l'anticamera del cervello. Vediamo con questo, ma questo dipende dagli altri, sono gli altri che devono costringere Israele ad adempiere, lui da solo non lo farà mai. Allora, hai ragione tu, quella cosa che dicevamo, se questa è una propalazione americana, statunitense, anzi, allora ci sarà qualche reazione della comunità internazionale, anche nostra, anche degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, a meno che Israele non faccia prima ad allargare il conflitto e costringe gli alleati all'arroccamento. Vedremo.
Ma io, mi giocherei il fatto che ormai Netanyahu è isolato e nessuno vuole allargare il conflitto in maniera palese in questo momento con l'Iran. Dicevi prima di Raisi, di tutto quello che è successo, sono tutte manovre molto difficili da comprendere. Lo dicevo, lui stava in una zona, l'Azerbaigian, che è un grande partner militare di Israele, uno dei partner più importanti. Chissà cosa può accadere in quegli ambiti, cosa possa aver significato
quello, che è strano,
quella morte, un presidente che muore su un elicottero, ma non, insomma, una cosa che può capitare, non è
certo,
che è implausibile, però insomma è improbabile, se non altro vista la gravità della situazione, insomma tutti i controlli che fanno, è tutto abbastanza curioso. Come alla luce di quello che tu hai detto, io mi permetto di dubitare anche, insomma, sul 7 ottobre questa semplicità di penetrare, non lo so, ma qualche dubbio mi rimane, sarò ignorante, conoscerò poco la storia e tutte le varie questioni, però per come è andata poi la storia, diciamo che qualcosa mi viene, insomma, qualche dubbio in più mi sale nella testa, ma nessuno lo toglierà, sono tutti quanti, diciamo, tasselli che piano piano andremo poi a vedere un po' più avanti quando riguarderemo indietro. L'unica speranza, appunto, è che cessate il fuoco si verifichi, perché al di là di tutte le considerazioni lì c'è una popolazione in via di sterminio, perché come lo vuoi chiamare, genocidio, sterminio,
etnocidio, non abbiamo paura di utilizzare il termine,
ma per carità, ma non è che tanto è la verità, perché nel momento in cui tu fai fuori tutti quegli esseri umani e distruggi, quell'altra cosa che non viene detta bene secondo me, al di là delle perdite umane, tu quando hai devastato un territorio in quella maniera, che non hai capitale,
che c'ha la popolazione, come lo supererà, quando?
Ma non ricostruisci, chi ricostruisce là? Quanti miliardi ci vogliono? Quali sono i capitali che possono investire per ricostruire le case di chi non ce l'ha più? E poi quelle
Israele che già si sta vendendo le case sulla carta.
È appunto, esatto, è quello il problema. Quindi questo è il nostro auspicio, sicuramente andremo avanti, ovviamente come Radio Grad lo facciamo costantemente, grazie anche a collaboratrici e collaboratori come Michele e tanti altri, perché rimane un tema cruciale per noi e sicuramente lo porteremo avanti. Michela, vedo Peppe che con i manoni è un po' di tempo che cerca di farci segnali di fumo, io facevo un po' il finto tonto, buongiorno, ma li ho visti, ci fermiamo qua, ma ci diamo appuntamento alle prossime settimane, perché purtroppo le cose da dire sono tante e noi facciamo sempre, diciamo, seminiamo un po' di idee, questo è il nostro obiettivo, spero che insomma in qualche maniera ci siamo riusciti in questo ultimo anno che è stato così complesso. Però Michela vuole dire un'ultima cosa e noi gliela consentiamo.
La manifestazione del 1° giugno contro la guerra, sì, e contro il governo Meloni e contro il genocidio in Palestina,
che tra l'altro è il sabato prossimo, in cui dovrebbe uscire anche la nostra Caffè Cornetto, chissà che lo faremo in piazza, Peppe, questo è qualcosa che dobbiamo un po' valutare, vediamo un po' come andranno e come quello che ci purtroppo riserverà questo mondo così contraddittorio, così belligerante, e che, diciamocelo chiaramente, non ci piace più proprio per niente. Io ringrazio Michela, ringrazio Peppe, ringrazio tutti quanti e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Michela, grazie ancora.
Ciao, a presto, grazie.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.